Thank you for that beautiful music.
Grazie per la bella musica. Dopo il discorso della sorella Dalton, il coro canterà Santi Venite, diretto da Lynn Hopkins e accompagnato all'organo da Benjamin Lee. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta da Rebecca Maxfield. Ora ho il privilegio di presentare l'oratore di questa sera. Elaine Dalton è nata e cresciuta a Ogden, nello Utah. Ha conseguito alla Brigham Young University una laurea di primo livello in inglese. Sorella Dalton ha sposato Stephen E. Dalton nel Tempio di Salt Lake. Hanno 5 figli e una figlia. E sono nonni di 12 nipoti. Prima della sua chiamata come presidentessa generale delle giovani donne, è stata prima e seconda consigliera della presidenza generale delle giovani donne. Prima ancora era stata un membro del consiglio generale delle giovani donne per 5 anni. Sorella Dalton ha reso servizio in tutte le organizzazioni femminili della Chiesa, sia a livello di Rione che di Palo. A sorella Dalton piace correre, fare scampagnate con la famiglia e ballare con le nipoti. Le piace leggere, soprattutto le scritture, e ama il Signore. Il suo versetto preferito e il suo motto è Proverbi 3, 5 e 6. Confidati nell'Eterno con tutto il cuore e non t'appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Sorella Dalton.
Oh, it's a privilege to stand.
È un onore per me essere questa sera. Voglio ringraziare il coro per il bellissimo canto. Grazie mille per lo spirito che avete portato e grazie per la bellissima preghiera. Mi sento felice e umile di essere qui e prego che stasera ciascuno di voi sappia che il Signore vi ama. Sappiate che anch'io vi voglio molto bene. Sono lieta che mio marito Steve e alcuni membri della mia famiglia siano qui. Amo mio marito. Abbiamo frequentato entrambi la Brigham Young University ed è qui che abbiamo deciso di sposarci. È interessante che mi trovi qui davanti a voi il giorno del nostro anniversario di nozze. Felice anniversario, caro! Sapete, il nostro matrimonio dura da tanti anni quanti ce ne sono voluti per costruire il Tempio di Salt Lake. O tanti quanti furono gli anni che i figlioli di Israele vagarono nel deserto. E tutto ciò che lo rappresenta è seduto proprio qui in prima fila. I nostri figli sono la nostra ricchezza. Li amo e amo essere la loro madre. Li ho visti crescere nel Vangelo e venire istruiti dai pulpiti della Chiesa. Sono grata che abbiano scelto di dare ascolto ai consigli dei profeti, veggenti e rivelatori. Ho osservato i giovani della Chiesa crescere nel Vangelo. In virtù degli anni trascorsi nella presidenza generale delle giovani donne, un legame unico e speciale mi unisce alle nella presidenza. È come se avessimo trascorso ogni anno le giovani donne insieme. Abbiamo meditato il medaglione delle giovani donne insieme. Insieme in piedi abbiamo ripetuto ogni settimana le parole del tema delle giovani donne. Siamo figlie, staremo, saremo preparate, crediamo. Vi considero le mie giovani. E ho visto molti di voi, giovani uomini, ricevere e avanzare nel sacerdozio, onorare le vostre alleanze, il potere del sacerdozio, prepararvi a svolgere una missione nel mondo. Siete i miei eroi. Siete straordinari per la forza, il coraggio, il desiderio di rettitudine che avete. Tutti singolarmente avete iniziato un viaggio come santi degli ultimi giorni e siete giunti a un momento più decisivo per la vostra vita. Questo è il momento in cui formare abitudini eterne e prendere decisioni durature. Voi siete il futuro della Chiesa e delle nazioni in cui vivete. Siete stati tenuti in serbo per un tempo come questo. Vi si offriranno possibilità che andranno ben oltre le vostre migliori aspettative e sarete benedetti, come lo sono stata io, con momenti significativi che influenzeranno questo periodo decisivo. Tutto per me è cominciato qui alla BYU, a una riunione di devozione come questa. All'epoca uscivo con un ragazzo. Una sera iniziò a parlare con molta insistenza di matrimonio. Non dormii bene quella notte per le cose che mi aveva detto e sapevo di dover prendere una decisione. Chiesi al Signore di aiutarmi a sapere cosa dovevo fare, ma non ricevetti alcuna risposta immediata. La mattina seguente andammo insieme a una riunione di devozione. Durante la riunione, l'anziano E. Theodore Tuttle cominciò a parlare di come si prende una decisione importante. E io iniziai ad ascoltare con grande interesse. Era come se stesse parlando proprio a me. Sapeva come mi sentivo e le sue parole mi toccarono nell'animo. Descrisse come si arriva a prendere una decisione facendo riferimento alla sezione 9 di Dottrina Alleanze. Tutti gli altri sembravano conoscere già questo passo scritturale, ma per me quel giorno fu rivelazione pura e mi fornì un modello per ricevere una risposta alle mie preghiere. Egli lesse: ecco, tu non hai compreso, hai supposto che te l'avrei dato, mentre tu non vi hai posto mente, salvo per chiedermelo. Ma ecco, io ti dico che devi studiarlo nella tua mente, poi devi chiedermi se sia giusto, e se è giusto farò sì che il tuo petto arda dentro di te. Perciò sentirai che è giusto. Ma se non fosse giusto, non avrai tali sentimenti, ma sentirai uno stupore di pensiero che ti farà dimenticare ciò che è errato. Benché quei versetti fossero indirizzati a Oliver Cowdery, in quel momento divennero rivolti a me e furono la risposta diretta a ciò che avevo chiesto la sera prima in preghiera. Poi l'anziano Taro spiegò che dobbiamo fare un elenco di aspetti positivi e negativi, prendere una decisione personale e portarla in preghiera nuovamente al Signore. Sapevo di dover agire. Non potevo continuare così come stavo facendo. Dovevo decidermi a decidere. Lo sapevo e anche Dio sapeva che lo sapevo. Dopo che ebbi preso la decisione personale di accettare la proposta, non posso dire che la risposta mi giunse come un ardore nel petto, ma mi sentii bene e serena. Non ero più perplessa o preoccupata. Mi sentivo in pace. Sapevo cosa dovevo fare e ne ero felice. E così accettai la proposta e quel giovanotto insistente è qui con me stasera. Gli sono grata per la bontà, la tenacia e la pazienza. È stato tutto facile dopo aver ricevuto la risposta? No. Mio marito scherza ancora sul fatto che ho lasciato un solco sul marciapiede davanti all'ingresso del Tempio di Salt Lake, quando fui colta da un certo timore. Lui pensava che volesse aspettare a entrare. Ma ho imparato questo. Se preghiamo con fede, il Signore ci aiuta a prendere decisioni importanti nei momenti importanti. Egli udrà le vostre preghiere e risponderà tramite suggerimenti dello Spirito Santo. Non saremo lasciati soli. Avete la benedizione di poter ricevere la guida dello Spirito Santo. Nella sezione 8 di Dottrina Alleanze, il Signore promette a ognuno di noi: io ti parlerò nella tua mente e nel tuo cuore. È successo così a me e succederà anche a ciascuno di voi. Rendo testimonianza che il Signore ascolta e risponde alle nostre preghiere e che ci guida nella misura in cui cerchiamo di fare la sua volontà e obbedire ai suoi comandamenti. Questo è il processo della rivelazione personale. Pertanto prego che questa sera lo Spirito del Signore vi guidi mentre ascolterete il mio discorso, affinché esso vi possa essere chiaro. Prego che il messaggio penetri nel vostro cuore e risuoni diretto a voi. Prego che lo Spirito Santo vi faccia sentire l'importanza di queste semplici parole, affinché possiate farle rientrare nelle decisioni importanti che prenderete nei momenti importanti della vostra vita. Il mio messaggio stasera è un fervido richiamo a voi, giovani di questa generazione scelta, affinché guidiate il mondo verso il ritorno alla virtù. Cos'è la virtù? Perché è importante? E come possiamo essere uniti in questa causa nobile e sacra? Lasciate che vi racconti la semplice storia di una giovane pioniera, Agnes Caldwell. Agnes racconta la sua esperienza nella compagnia dei carretti a mano di Willie nel 1856, quando aveva solo 9 anni. Racconta Agnes: «Sebbene fossi ancora piccola, se chiudo gli occhi posso ancora vedere tutta la scena davanti a me in ogni dettaglio, l'interminabile cammino che doveva fissarsi indelebilmente nella mia mente e memoria. Spesso ero talmente stanca che puerilmente mi aggrappavo al carretto solo per essere gentilmente respinta. Allora mi accasciavo sul lato della strada e piangevo. Poi vedevo che tutti mi passavano davanti, allora balzavo in piedi e dovevo mettermi a correre per recuperare». Agnes continua dicendo: «Poco prima di attraversare le montagne, fummo raggiunti dalla carovana dei soccorsi e questo senza dubbio mi rinfrancò. Ai malati e agli anziani fu consentito salire sui carri, mentre gli altri continuavano a camminare. Quando i carri ripartirono, un gruppetto di noi bambini decise di vedere per quanto saremmo riusciti a stargli dietro, nella speranza che ci invitassero a salire. Almeno questa era la mia grande speranza. Ad uno tutti gli altri si arresero, fino a quando rimasi la sola, determinata com'era a farmi dare un passaggio. Dopo quella che mi sembrò la corsa più lunga della mia vita, il conducente si rivolse a me dicendo: «Di un po', piccolina, ti piacerebbe salire?» Risposi più cortesemente che potei: «Sì, signore». Allungò il braccio, afferrando la mia mano, fischiando i cavalli per spronare i cavalli e farmi correre, con gambe che non potevano andare oltre. Proseguimmo per quelle che a me parvero miglia. Ciò che mi passò per la testa in quel momento era che egli fosse l'uomo più crudele che fosse mai vissuto. Proprio quando sembrava essere la fine, si fermò. Mi avvolse in una coperta calda e confortevole e mi fece sistemare in fondo alla carrozza. Lì ebbi tempo di cambiare idea, comprendendo appieno che facendo così mi evitò di congelare una volta salita sul carro. Agnes Caldwell e la sua famiglia arrivarono sani e salve nella valle del Grande Lago Salato il 9 novembre 1856. Si stabilirono a Brigham City, dove Agnes conobbe e sposò Chester Southworth. Ebbero 13 figli e continuarono a fondare una colonia di santi a Carlston, nell'Alberta, in Canada. Se il conducente avesse preso su Agnes senza farla correre, certamente non sarebbe sopravvissuta al freddo intenso. E se Agnes avesse deciso di rinunciare a restare indietro, questa storia avrebbe potuto avere un epilogo molto diverso. Tuttavia per Agnes questo fu un momento decisivo e sebbene in quel momento la decisione di correre non sembrasse del tutto sensata, ella corse comunque, corse verso Sion, seguendo le orme del profeta Brigham Young e dando ascolto alla voce del Signore quando dice che si risvegliano e si alzano ed escano e non indugino, poiché io il Signore lo comando. Questa per lei fu la corsa della vita, fu dura e lei resistette. Correndo fu in grado di generare quel calore corporeo che l'avrebbe tenuta al caldo durante il viaggio sopra il carro. Ognuno di voi è in viaggio verso Sion e come ad Agnes il Signore ha detto: risvegliati e alzati, esci e non indugiare, giacché Sion non è solo un luogo, Sion è la pura di cuore. La purezza di cuore deve essere il vostro obiettivo per raggiungere la meta finale. Non c'è mai stata una generazione come la vostra. Siete dotati di una preparazione e un equipaggiamento migliori. Avete ciò che serve ed è arrivato per voi il momento di correre per la vita, la vostra corsa verso Sion. Il presidente Thomas S. Monson e quelli prima di lui ci hanno indicato il cammino. La via è segnata chiaramente, il passo è sicuro e costante. Come ad Agnes, vi è stato chiesto di attraversare le praterie. Probabilmente non dovrete abbandonare tutti i vostri beni terreni, ma il viaggio verso Sion richiede che abbandoniate tutti i vostri peccati per poter conoscere Lui, il Cristo vero e vivente. Vi può anche essere chiesto di correre fino a non poterne più, ma così facendo il calore dell'amore del Signore vi preserverà per la grande opera ancora a venire. Ciò che vi viene chiesto di fare è la stessa cosa che il Signore chiese quando rivelò il nome da dare alla sua Chiesa, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. In Dottrina Alleanza, sezione 115, versetto 5, leggiamo: alzatevi e splendete, affinché la vostra luce sia uno stendardo per le nazioni. La piccola Agnes Caldwell corse verso Sion, e in questo modo lei e tutti quelli come lei innalzarono uno stendardo per le nazioni e per questa generazione. Il suo viaggio a Sion aveva tutto a che fare con la fede e la testimonianza. Aveva tutto a che fare con Joseph Smith, Moroni, Oliver Cowdery, Nefi, Mosè, Giosuè e anche Thomas S. Monson. Aveva ed ha tutto a che fare con voi e me. Agnes corse perché aveva una testimonianza. Sua madre sapeva che il Vangelo è il vero e lo insegnò alla figlia. Sacrificarono tutto per andare a Sion e costruirvi un tempio per il nostro Dio. Sapevano che Joseph Smith era un profeta di Dio e che il Libro di Mormon è vero. Sapevano che per realizzare il piano era necessario ricevere le benedizioni del Sacro Tempio. E sapevano come Moroni insegnò ripetutamente a Joseph Smith che se così non fosse, la terra intera sarebbe completamente devastata alla sua venuta. Sion era la meta, allora come oggi, è la causa del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Come esortò Moroni, è arrivato il momento di essere fedeli in Cristo e tenerci stretti a ogni buon dono e a non toccare i doni malvagi né le cose impure. È giunto il momento di risvegliarsi e alzarsi dalla polvere, affinché le alleanze del Padre Eterno che Egli ha fatto con noi possano adempiersi. È giunto il momento di tornare alla virtù. Virtù significa purezza. Inizia nel cuore e nella mente. È un modello di pensiero e un comportamento basato su norme morali elevate. La vera anima della virtù è la castità, cioè la purezza sessuale. La virtù e la castità sono inscindibili tra loro. Non si può avere l'una senza l'altra. Un ritorno alla virtù è un ritorno alla purezza. Qualcuno interpreta la virtù come l'essere gentile o onesti o moralmente integri. Tuttavia, l'essenza di una vita virtuosa è la castità. Semplicemente, non si può essere onesti o integri se manca la purezza sessuale. È impossibile. Un individuo non può profanare lo spirito divino e il corpo prezioso, ossia l'anima eterna di un altro, ed essere considerato una persona virtuosa. Fare questo compromette proprio quel libero arbitrio per il quale lottammo nella vita premortale. Alcuni hanno detto che la virtù è solo per le donne, ma non è una questione di sessi. La radice latina della parola virtù è virtus, che significa forza. Un'accezione più contemporanea definisce la virtù come avere effetto o forza, particolarmente la capacità di guarire o rafforzare. Quindi la virtù non si applica solo alle donne, ma a tutti. Quando nelle strade di Gerusalemme la donna si accostò e toccò il lembo della veste del Salvatore, sapeva che sarebbe stata sanata. Perché? Perché aveva riconosciuto la purezza e il potere che erano in lui. Il Salvatore disse: «Ho sentito che una virtù è uscita da me». Il genere di virtù a cui si riferiva è il potere del sacerdozio che accompagna sempre i fratelli della Chiesa che si mantengono puri ed esercitano la virtù e la santità dinanzi al Signore. L'anno scorso, in una fredda giornata di aprile, subito dopo la conferenza generale, sono salita sull'Ensign Peak insieme alle mie due nuove consigliere, Mary Cook e Ann Dibb. Là abbiamo disteso una sciarpa peruviana color oro con una bandiera che richiama a un ritorno alla virtù. Su quella vetta, guardando giù nella valle e vedendo il maestoso tempio di Salt Lake City, sapemmo che il ritorno alla virtù voleva dire un ritorno alla purezza morale. La virtù è la chiave che apre le porte del tempio. Come ci ha insegnato l'anziano Russell M. Lanson, il tempio è veramente la ragione di tutto quello che facciamo nella Chiesa. Ogni attività, ogni lezione, ciò che facciamo nella Chiesa, tutto rivolto al Signore, è la la sua santa dimora. Brigham Young lo sapeva, è là, sulla cima dell'Ensign Peak. Sapemmo anche noi che questo è vero. Dispiegando la nostra bandiera al mondo, sapevamo che un ritorno alla virtù non è solo importante, ma indispensabile. Dobbiamo essere degni di entrare nel sacro tempio del Signore per fare e mantenere le sacre alleanze, compiere il lavoro per il quale siamo stati preparati e preordinati. Nessuna cosa impura può entrare nella sua casa. Proprio come il conducente del carro di soccorso salvò Agnes Caldwell dal morire assiderata, anche a noi sono stati dati la possibilità e il privilegio di diventare salvatori sul monte Sion, cioè di fare per altri qualcosa che essi non possono fare per se stessi. Questo si può realizzare solo quando siamo degni di stringere e osservare le sacre alleanze e di ricevere le ordinanze del Tempio. Quindi, ognuno di voi ha un grande lavoro da fare. Ciò che fate e ciò che decidete contano molto, perché voi contate molto. Voi siete spiriti scelti che sono stati tenuti in serbo per venire nella pienezza dei tempi, per prendere parte alla posa delle fondamenta della grande opera degli ultimi giorni, inclusa la costruzione dei templi e la celebrazione in essi delle ordinanze. Non c'è da meravigliarsi se Satana abbia intensificato i suoi attacchi, se riesce a distrarvi, a farvi procrastinare o a rendervi indegni di entrare nel tempio e svolgere proprio il lavoro per cui siete stati preparati e tenuti in serbo. Ha vinto. Diventa chiaro che dovete essere puri e degni per poter ricevere i suggerimenti dello Spirito Santo, di cui avete bisogno per le decisioni che dovete prendere adesso. Ed è anche evidente che dovete mantenervi degni di entrare nel sacro tempio del Signore. Tutti i sacrifici e il lavoro di tutte le generazioni precedenti ha portato a questo momento. I pionieri sacrificarono ogni cosa, perfino la vita, perché vedessimo questo giorno. Poiché, vedete, la vostra venuta sulla terra non è casuale. Faceva tutto parte del piano che avete accettato nel regno della vita premortale. Vi trovate ad un punto senza precedenti della storia del mondo. Di voi è stato detto che siete la generazione chiave. Pietro disse di voi, siete una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa. Non è mai stato richiesto tanto prima, mai è stato dato tanto. Profeti, scritture, sacerdozio, ordinanze e alleanze, templi, libro di Mormon e il Vangelo nella sua pienezza. Siete stati preparati, chiamati e scelti. Questo è il vostro tempo. Sono convinta che i contributi dati dalla vostra generazione troveranno un posto di rilievo nelle pubblicazioni che riguarderanno questi nostri tempi tumultuosi. Per adempiere i compiti per i quali siete stati preordinati, la vostra fede deve essere fermamente basata sul Salvatore Gesù Cristo. Dovete ricordare che la fede non è solo un principio di potere, ma di azione. Dovete agire in base alla fede che già possedete. Nel regno preterreno voi avete dimostrato grandissima fede e buone opere. Alma dice che tutti voi singolarmente foste chiamati e preparati fin dalla fondazione del mondo, secondo la prescienza di Dio. Miei giovani fratelli, foste preparati a ricevere il sacerdozio che vi avrebbe consentito di esercitare il potere di Dio una volta venuti sulla terra. Miei cari giovani, a voi fu dato l'onore e la responsabilità di educare gli individui e di diventare le madri di altri spiriti scelti. Vi è stato affidato niente meno che il potere della divinità, creare la vita. Chi pratica la virtù rispetta la santità della vita, rispetta il consiglio di Dio su come la vita deve essere concepita, protetta e allevata. Non vi è forza che sia più grande della forza della virtù, né sicurezza che sia più ferma di quella che scaturisce da una vita virtuosa. Nel regno preterreno avete partecipato a una guerra, avete combattuto con la fede e la testimonianza per accettare e sostenere il piano presentato da Dio Padre. Sapevate che era giusto e che il Salvatore poteva fare ciò che disse avrebbe fatto, perché lo conoscevate. Non ci furono spiriti neutrali nella guerra dei cieli e non potete prendere una posizione neutrale adesso che dovete scegliere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Il Signore stesso ha detto: chi non è con me è contro di me. Eravate dalla sua parte, eravate ansiosi di fare la vostra parte, sapevate cosa vi sarebbe stato richiesto, sapevate che sarebbe stato difficile, ma confidavate non solo di poter compiere la vostra missione divina, ma di avere anche un ruolo decisivo, come ha detto di voi e dei vostri giorni un profeta moderno. Per quasi 6.000 anni Dio vi ha tenuto in serbo perché facesse la vostra apparizione negli ultimi giorni precedenti la seconda venuta. Dio ha risparmiato per le ultime battute della storia alcuni dei suoi figli più forti che contribuiranno a far trionfare il regno. E questa è la missione che vi è stata affidata, poiché siete la generazione che deve essere preparata a incontrare il vostro Dio. In tutte le epoche, attraverso i corridoi del tempo, gli occhi dei profeti hanno guardato i nostri giorni. Miriadi di defunti e coloro che devono ancora nascere guardano a noi. Non vi ingannate, siete una generazione senza uguali. Quando Pietro scrisse la sua epistola ai primi santi, disse di aggiungere alla loro fede la virtù. La fede senza la virtù presto languisce e muore, perché senza virtù non c'è purezza. Senza virtù non c'è forza. Senza virtù non c'è spiritualità. Quando comprendete davvero chi siete, vi è chiaro che dovete essere puri, perché la purezza precede il potere spirituale. Il potere di cui parlo non è il genere di potere che vediamo nel mondo. Non ha niente a che fare con il prestigio, la posizione, la bellezza, la celebrità o la ricchezza. Il potere e la forza di cui sto parlando riguardano interamente la virtù, la castità e la purezza sessuale. Viviamo in un mondo che si preoccupa della pulizia e della purezza, la pulizia dell'ambiente, la pulizia dell'acqua, dell'aria e anche del cibo. In alcuni paesi vigono leggi contro l'inquinamento e lo Stato finanzia agenzie pubbliche per la salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di tutelare la salute dei cittadini da aria, acqua o cibo contaminati. Eppure, come società, tolleriamo l'inquinamento morale sotto forma di pornografia esibita nelle edicole, alla TV, sui giornali, su internet o sugli altri mezzi di comunicazione. Tolleriamo l'immondizia che invade le nostre menti attraverso canzoni, musiche e linguaggio allusivi. Per certi versi siamo una società biologica nell'assicurare purezza e qualità alla vita, mentre inquiniamo il nostro tessuto morale. Sono convinta che la mancanza di virtù sia direttamente responsabile di molti dei mali sociali, economici e politici. Credo che la disintegrazione della fede e della famiglia e il dissesto finanziario siano direttamente collegati alla mancanza di virtù nella nostra società, e credo che un giorno la virtù potrebbe salvare un'intera nazione. Reclamiamo una riforma sociale, ma ciò di cui abbiamo veramente bisogno è una riforma morale, un richiamo a tornare alla virtù. E se noi, che abbiamo ricevuto così tanto insieme al Vangelo restaurato di Gesù Cristo, non guidiamo il mondo verso un ritorno alla virtù, chi lo farà? Voi eravate dirigenti nel mondo preterreno e avete sostenuto tutto ciò che adesso viene minacciato nella società. Voi giovani adulti della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, che vi state preparando a influenzare tutti i settori della società, potete e dovete guidare questo ritorno. Nei giorni cruciali della Seconda Guerra Mondiale, Winston Churchill sollevò le nazioni alleate dicendo: «Mi chiederete, qual è il nostro obiettivo? Vi risponderò con una sola parola, è la vittoria a ogni costo, la vittoria nonostante tutto il terrore, la vittoria per quanto lunga e difficile possa essere la nostra strada, poiché senza vittoria non sopravviveremo». Contestualizzo alla guerra che stiamo combattendo oggi il richiamo di Winston Churchill, parafrasando le sue parole per voi, miei cari giovani. Mi chiederete: qual è il nostro obiettivo? Vi risponderò con una sola parola, è la virtù. la virtù a ogni costo, la virtù nonostante tutta l'opposizione, la virtù per quanto lunga e difficile possa essere la nostra strada verso il pentimento, poiché senza virtù non vinceremo. Nel libro di Mormon, Elaman e i suoi giovani guerrieri sono conosciuti per la loro virtù e la loro capacità di credere nelle testimonianze delle loro madri. Essi in ogni occasione erano fedeli in qualsiasi cosa fosse loro affidata. Tenevano fede alle alleanze fatte e combatterono per assicurare anche ai genitori la possibilità di continuare a osservare le proprie. La vittoria era il loro obiettivo e la virtù era la loro forza. Anche Moroni parlò della società degenerata in cui viveva. Egli descrive come fossero divenuti così abietti e immorali da disprezzare quello che era più chiaro, caro e più prezioso sopra ogni cosa, la castità e la virtù. Può essere che siamo arrivati a questo punto nella nostra società? Nel passato, chi violava la legge di castità veniva marchiato con una lettera scarlatta. Oggi sembra che siano le persone caste a ricevere un marchio. Per che cosa sarà ricordata la vostra generazione? Sarete ricordati come la generazione della tolleranza, del consumismo, di questo o di quello? Oppure sarete ricordati come la generazione che si è lasciata indurre a vivere in modo virtuale, anziché virtuoso? Oppure sarete, o potete essere, ricordati per la vostra purezza e virtù, per il coraggio e la forza di guidare il resto dell'umanità verso il ritorno alla virtù? Un ritorno così stupefacente da far sì che la purezza stessa della vostra vita e la forza delle vostre convinzioni cambino la società e il mondo? Vi state preparando al ritorno del Salvatore. Dovete aborrire il peccato e dovete prendere posizione adesso e prepararvi adesso per essere più adatti al regno. È stato profetizzato che un giorno i popoli di tutte le nazioni diranno: «Venite, saliamo al monte dell'Eterno. Egli ci istruirà nelle sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge». Sarete la generazione che guiderà questa ascesa? Per poter fare questo, ognuno di noi deve farsi guardiano della virtù. Giovani sorelle, proteggete la virtù personale. È veramente come l'ha descritta Moroni, più cara e preziosa sopra ogni cosa, e lo siete anche voi. Siete figlie di Dio. Portate dentro di voi il sacro potere di dare la vita e diventare madre di spiriti puri ed eletti del Padre Celeste. È uno dei doni più grandi che Dio abbia fatto alle sue preziose figlie. Salvaguardate questo potere osservando le norme, vestendovi e atteggiandovi con modestia e mantenendovi caste. Proteggete il vostro potere con la purezza dei pensieri e delle azioni. Non permettete a nessuno di profanare i doni che Dio vi ha dato. Così facendo, voi, la vostra famiglia e le generazioni che verranno si rafforzeranno e saranno benedette. Anche voi, giovani uomini, siete guardiani della virtù. Detenete il potere del sacerdozio, il potere di benedire e agire nel nome di Dio su questa terra. Il Signore ha detto a tutti i detentori del sacerdozio di esercitare la virtù e la santità dinanzi a Lui. Sorvegliate la virtù personale, la mente, ciò che guardate, dite e fate. Non consentite alla pornografia di indebolire il vostro potere. Mantenetevi puri per poter fare uso del potere sacerdotale del quale Dio vi ha dotati. Moroni riassume gli antichi insegnamenti profetici sulla virtù dicendo: siate saggi nei giorni della vostra prova. Spogliatevi di ogni impurità. Non chiedete per poter consumare nelle vostre lussurie, ma chiedete con fermezza incrollabile di non cedere a nessuna tentazione, ma di servire il Dio vero e vivente. Molti anni fa stavo correndo una mattina presto insieme a un gruppetto di donne. Il giorno prima della festa del ringraziamento, l'avevamo chiamata la corsa del ringraziamento, e mentre correvamo esprimevamo le nostre cose per cui eravamo grate. Avevo appena finito di dire che ero grata di avere un corpo sano e forte, che scivolai e caddi su una lastra di ghiaccio annerito. Provai a rialzarmi, ma capii che mi ero fatta molto male. Sapevo di essermi rotta la gamba proprio sopra la caviglia. Non chiedetemi come lo sapevo, potrei svenire solo al ricordo. Mio marito disse che se fossi stata un calciatore professionista, probabilmente quella sera avrei riempito i notiziari. Mentre ero là, scesa a terra, nella penombra mattutina, aspettando i soccorsi, vidi i fari di un'auto che veniva veloce nella mia direzione. Si fermò e scese un uomo e disse: «Sono contento di essermi fermato. Pensavo di vedere un sacco della spazzatura nel mezzo della strada». Era proprio come mi sentivo. Gli chiesi se era il membro della chiesa e rispose di sì. Gli chiesi se poteva darmi una benedizione perché il dolore era fortissimo e non sapevo quanto avrei potuto resistere in quelle condizioni. E lui rispose: «Non posso, farò meglio ad aspettare suo marito». Poi salì in macchina e si allontanò. Quando giunsi all'ospedale, fui portata con una carrozzella in una stanzina del pronto soccorso, dove aspettavo di essere condotta in sala operatoria. Quando scostarono la tenda, c'erano tutti i miei 5 figli insieme a mio marito. Quando si strinsero intorno a me e posarono le mani sul mio capo, sentii la purezza, il potere e la forza che erano in loro. Giovani uomini, mantenetevi puri per poter usare il potere del vostro sacerdozio all'improvviso. Quel giorno fui benedetta dal potere del sacerdozio che essi esercitavano in virtù e santità. Ritengo veramente che un ragazzo o una ragazza virtuosi, guidati dallo Spirito, possono cambiare il mondo. Ma prima di poter cambiare il mondo, dobbiamo cambiare noi stessi. Il presidente Boy K. Packer ha detto che viviamo in un ambiente che sta diventando tossico, velenoso per lo spirito. E allora, che cosa possiamo fare ora per riuscire a rimanere virtuosi in un mondo tossico? Primo, pentirci. So bene che vi sono alcuni di voi presenti qui stasera che non si sentono virtuosi o che hanno commesso degli errori. Per questo è tanto importante un ritorno alla virtù. Dovete sapere che potete ritornare, potete cambiare. Se dovessi prendere la direzione sbagliata nel bel mezzo di una maratona e me ne accorgessi, continuerei a correre? Io cambierei subito strada. Perché? Perché avrei perso tempo, energie e fiato preziosi e diventerebbe una maratona più difficoltosa per me, per via della distanza e del tempo da recuperare. Ma non rimarrei sul percorso sbagliato, perché per quanto potrei correre, di lì non arriverei mai al traguardo. Eppure a molti che hanno peccato moralmente, una voce sottile e insistente dice: «Hai fatto uno sbaglio, non riuscirai mai a cambiare, nessuno lo saprà». A voi io dico, non credetela. Satana vuole che pensiate di non poter cambiare, ma questo non è assolutamente vero. Il ritorno è sempre possibile grazie all'espiazione del Salvatore. Il presidente Monson ha detto a tutti noi che abbiamo commesso degli errori. Se qualcuno di voi è inciampato lungo la via, ci sono persone che vi aiuteranno a tornare ad essere puri e degni. Il vostro vescovo o presidente di ramo è ansioso e disposto ad aiutarvi e con comprensione e compassione farà tutto quanto in suo potere per aiutarvi nel processo di pentimento, affinché possiate tornare ad essere retti dinanzi al Signore. Alcuni di voi sono vittime di violenze e peccati commessi da altri. Come ha detto Moroni, siete stati derubati di quello che era più caro e più prezioso sopra ogni cosa. Sappiate che grazie all'espiazione del Salvatore è possibile guarire le ferite. Non avete colpa, in quanto non avete peccato e non vi è chiesto di pentirvi. Il Salvatore non solo soffrì per i nostri peccati e imperfezioni, ma prese anche su di sé le nostre sofferenze. Tramite la sua espiazione infinita, egli vi guarirà e vi darà pace. Correte incontro. Grazie all'espiazione compiuta dal Salvatore, Dio Padre ascolterà e risponderà alle vostre preghiere. Risponderà tramite lo Spirito Santo e le altre persone che metterà sulla vostra strada. Sono molto grata per questa dottrina e per il principio del pentimento. Senza di esso nessuno di noi potrebbe mai ritornare puro e degno alla dimora celeste per vivere alla presenza di Dio Padre e del Salvatore, Gesù Cristo. Sono grata perché in questi ultimi giorni è stato restaurato sulla terra il potere del sacerdozio che ci permette di ricevere l'aiuto necessario per tornare alla virtù. Questo potere ci aiuta anche a mantenerci immacolati dal mondo. Se prendiamo degnamente il sacramento, ogni settimana, rinnovando le nostre alleanze, promettiamo di osservare i comandamenti del Signore, prendere su di noi il suo nome e ricordarci sempre di Lui. In cambio, egli promette che potremo avere sempre con noi il suo spirito. In un mondo così ingannevole e allettante, è imperativo che ciascuno di noi riceva, riconosca e si affidi alla guida dello Spirito Santo. Questo dono straordinario ci mostrerà tutte le cose che dovremo fare. Questa straordinaria promessa deriva dal fatto che lo Spirito Santo è un componente della divinità. Alcuni dei suoi compiti sono insegnare, testimoniare, confortare e avvertire. Questo dono prezioso inoltre purifica e santifica. Perciò lo Spirito Santo e la virtù sono legati indissolubilmente. Possiamo essere purificati mediante il fuoco e mediante lo Spirito Santo. E quando questo accade, non abbiamo più alcuna disposizione a fare il male, ma a fare continuamente il bene. Secondo, voglio esortarvi a scegliere con cura gli amici. In questa società tecnologica possiamo passare più tempo in compagnia di amici elettronici che di amici in carne e ossa. Mentre tendiamo a valutare attentamente gli amici umani, talvolta ci preoccupiamo poco o niente dell'influenza esercitata dall'altro genere di compagnia. I media di ogni tipo possono esercitare una grande influenza sulla società. Tutti noi abbiamo ricevuto tre doni preziosi per questa esperienza terrena: il corpo, il libero arbitrio e il tempo. Se Satana riesce a indurci a usare il tempo in attività prive di scopo, di utilità o ancor peggio di virtù, e poi ci fa credere che se lo facciamo nel privato non nuoceremo a nessuno, avrà di nuovo vinto. Se vi sono cose virtuose, amabili, di buona reputazione e degne di lode, queste sono le cose che noi ricerchiamo. Cercate la compagnia di amici virtuosi, non virtuali. Ricordate che la virtù ama la virtù e la luce. E la luce si attacca alla luce. Questo è un versetto di relazione. Nel cercare gli amici o il coniuge per l'eternità, non potete semplicemente fare un elenco di tutte le qualità che vorreste trovare nell'altro. Dovete voi essere come il vostro elenco, in ogni occasione, in ogni cosa e in ogni luogo. Terzo, sottoporsi a un programma di rigoroso allenamento. Quando ci si allena per una maratona, bisogna sottoporsi a un rigoroso programma di allenamento per arrivare in fondo alla corsa. Questo concetto si applica anche alla vita. Stiamo correndo la corsa della vita e dobbiamo fare un allenamento scrupoloso. Tra le componenti che danno successo al programma ci sono le cose che non dobbiamo mancare mai di fare ogni giorno per invitare la compagnia dello Spirito. Varieranno per ciascuno di noi, ma senz'altro comprenderanno la preghiera quotidiana. Il Padre nei cieli ascolta le nostre preghiere e risponde. Attesto che questo è vero. La nostra sfida è di stare in un luogo dove possiamo sentire e riconoscere le risposte. Un allenamento rigoroso includerà anche la lettura quotidiana del Libro di Mormon. Joseph Smith dichiarò che un uomo si avvicina di più a Dio obbedendo i suoi precetti che a quelli di qualsiasi altro libro. Il Libro di Mormon accrescerà la vostra fede in Gesù Cristo e sarà grazie alla fede che saprete resistere alla tentazione. Questo libro è per voi e la vostra generazione. Leggerlo anche solo per 5 minuti al giorno cambierà la vostra vita. Lo so, perché l'ho sperimentato, e come me migliaia di altre persone. Pensate ai cambiamenti che avrebbero nei prossimi 5 anni se ognuno si impegnasse fin da ora per soli 5 minuti al giorno. Infine, dovete sorridere. E quando sorridete, spero che ricordiate chi siete. Voi siete figli del nostro Padre Celeste. Egli vi conosce per nome, ha fiducia in voi e vi ama. Perciò, sorridete. Questo allenamento è semplice, ma deve essere fatto rigorosamente ogni giorno. Lasciatemi ora aggiungere solo un altro punto all'elenco. Spingetevi innanzi con un perfetto fulgore di speranza. Non scoraggiatevi, soprattutto così presto nell'anno scolastico. Non scoraggiatevi. Sarete messi alla prova, talvolta durante il viaggio, e non sarà sempre facile. Studiando le scritture mi è apparso sempre più evidente che il Signore fa uscire continuamente il suo popolo da circostanze confortevoli per insegnare che cos'è veramente importante. Per esempio, nella prima parte del loro viaggio, gli Israeliti approdarono su una spiaggia dove rimasero 4 anni. Era una sistemazione confortevole. Infatti, stavano così bene che dimenticarono di pregare il Signore. Ma questi avevano un piano diverso per loro. Egli rimproverò il fratello di Giared per 3 ore. Lo avvertì anche che la successiva parte del viaggio sarebbe stata difficile, che sarebbero stati inghiottiti dalla profondità del mare e sbattuti dai venti. Ma lo rassicurò anche che non, con 6 meravigliose parole, io vi preparo per queste cose. Il Signore vi preparerà una via. Qualche volta penso che sottovalutiamo completamente i grandi benefici e la conoscenza che possiamo trarre quando accettiamo di lasciare la nostra comodità. Forse per questo Nefi osservò: guai a colui che è tranquillo in Sion. Guai a colui che grida: tutto va bene, sì. Guai a colui che dà ascolto ai precetti degli uomini e nega il potere di Dio e il dono dello Spirito Santo. È stato detto che stiamo diventando una generazione di spettatori e di critici. Una delle citazioni che preferisco è che tengo sul mio specchio, dice: non è il critico che conta, non è colui che fa notare come anche l'uomo più forte possa inciampare, né colui che asserisce che chi compie tante buone azioni potrebbe compierne ancora di più. Il merito va a colui che sta nell'arena, il cui volto è deturpato dalla polvere, dal sudore, dal sangue, a colui che tenta con coraggio, a colui che sbaglia e fallisce, volta per volta, perché non c'è fatica senza errore e imperfezione, a colui che conosce l'intensità dell'entusiasmo, la devozione di chi offre se stesso in una causa degna, a colui che se vince conosce il trionfo dei sommi conseguimenti, ma se anche fallisce esce sconfitto dopo aver usato molto, sicché il suo posto non sarà mai tra coloro d'animo freddo e timido che non conoscono né la vittoria né la sconfitta. Non siate semplici spettatori o critici, non è ciò che avete fatto nel regno premortale. Non eravate neutrali allora, vi siete fatti valere. Non permettete ai sedicenti paladini della tolleranza di contrastare voi e le vostre opinioni. Questa è l'arena in cui ora sta vivendo un luogo tutto quello che avete scelto e difeso allora. Non stancatevi, non distraetevi e non fatevi squalificare. Siate disposti a lasciare le vostre comodità e a spingervi innanzi con un perfetto fulgore di speranza. In tutto il mondo le giovani donne della Chiesa stanno dichiarando il loro impegno a rimanere pure e caste. Alcune insieme ai giovani uomini hanno scalato una montagna e spiegato le loro bandiere, proclamando la loro determinazione a ritornare alla virtù e a mantenersi pure. Vi unirete a loro? Pensate alla vostra bandiera personale. Cosa vi scrivereste sopra se fosse il vostro unico o ultimo messaggio al mondo? Cosa rappresenterebbe la vostra bandiera? In un altro posto o in un altro tempo, un altro vessillo venne issato. Lo fece un uomo coraggioso, Moroni, che si batté per la causa della rettitudine. La società in cui viveva era in tumulto. Il libro di Mormon riporta che a causa della brama di potere, ricchezza e prestigio, uomini tra i più forti e determinati vennero avvelenati a piccole dosi. In altri termini, uomini che inizialmente erano fermi e decisi a non scendere a compromessi furono gradualmente persuasi a farlo. Alexander Pope espresse bene il significato di essere avvelenati a piccole dosi, quando scrisse: «Il vizio è un mostro dall'aspetto spaventevole. Per odiarlo basta vederlo. Eppure, visto spesso, diventa familiare. Indi lo sopportiamo, poi lo compiangiamo per abbracciarlo, infine». Fu in questo clima che Moroni levò il suo stendardo, il motto della libertà, con un richiamo a difendere la famiglia, le donne, i bambini, la religione e Dio. Non fu neutrale o passivo, non fu tollerante. Aveva ragione. Avanzò con coraggio. Le scritture descrivono Moroni con parole che si adattano a molti di voi. Se tutti gli uomini fossero stati, fossero ora o saranno mai in futuro simili a Moroni, ecco, i poteri stessi dell'inferno sarebbero stati scossi per sempre. Sì, il diavolo non avrebbe mai potere sul cuore dei figlioli degli uomini. Voi stessi siete lo stendardo. Le vostre vite di purezza e virtù saranno i vessilli che attireranno lo sguardo delle nazioni e le guideranno al Tempio. Se manterrete la virtù, sarete guidati dallo Spirito Santo e qualificati per recarvi al Tempio spesso. Se non avete una raccomandazione, è il tempo per diventare degni di riceverla. Questo è il vostro incarico. Il Tempio vi darà forza e protezione in un mondo sempre più malvagio e diventerà uno stendardo non solo per voi, ma per le nazioni. Il ritorno alla virtù è il ritorno al Tempio, e il ritorno al Tempio è il ritorno al Salvatore. 41 anni fa mi inginocchiai davanti all'altare del Tempio di Salt Lake City e iniziai un rapporto di alleanza con l'uomo meraviglioso seduto accanto a me. Quella decisione ha inciso enormemente sugli anni che sono seguiti. Quello che voglio dirvi, insomma, è: siate presenti, non fatevi distrarre adesso, non dimenticate chi siete. E non permettete ad alcuna cosa di rendervi indegni delle benedizioni che vi aspettano nel sacro tempio del Signore. Sento di dovervi leggere alcune parole di Dottrina Alleanze 121. Sono per chi è stato chiamato e scelto e procede coraggiosamente. Queste parole non sono solo per Joseph Smith e per i santi dei difficili albori della Chiesa, ma sono per voi di questi ultimi giorni. La virtù adorni i tuoi pensieri, senza posa. Allora la tua fiducia si rafforzerà alla presenza di Dio e lo Spirito Santo sarà tuo compagno costante. Se siamo virtuosi, abbiamo la promessa che saremo serenamente alla sua presenza, puri come lo è Lui. Se siamo virtuosi, abbiamo la promessa del potere del sacerdozio, il potere della divinità. Abbiamo la promessa della costante compagnia dello Spirito Santo che rende testimonianza, ci guida, avverte, consola e santifica. E infine abbiamo la promessa della vita eterna, il più grande di tutti i doni di Dio. Se siamo virtuosi, saremo dei e vivremo come dei. Saremo puri proprio come Egli è puro. Il viaggio a Sion, la pura di cuore, richiederà tutto ciò che voi e io abbiamo. Prego perché ognuno di noi abbia il desiderio e la forza di uscire dalla comodità e prepararsi per la corsa della vita. Come Agnes Caldwell, afferrate la mano del Maestro che ha promesso a noi tutti: andrò davanti al vostro volto, starò alla vostra destra e la vostra sinistra, e i miei angeli saranno tutto attorno a voi per sostenervi. Rendo testimonianza che il nostro Padre nei cieli e il suo Figlio Gesù Cristo vivono e che ci prepareranno per il grande lavoro che deve essere fatto nei sacri templi in preparazione non solo dell'avvenuta del Salvatore, ma anche per la nostra esaltazione eterna. E dico questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.